Lezione di esecuzione penale numero 28 del 30 maggio 2020. Proseguiamo nell'analisi dei permessi premio. In premessa abbiamo detto che riguardano soltanto i condannati in virtù della finalità perseguita, che è quella trattamentale. E proprio considerata la natura di strumento ordinario del trattamento, il permesso premio non incontra limiti analoghi a quelli del permesso di necessità con riferimento ai motivi che possono essere posti alla base della sua concessione. Gli interessi affettivi, culturali o di lavoro, che sono indicati dall'articolo 30, comma primo, non devono essere infatti intesi come componenti di un'elencazione tassativa. È infatti possibile, ad esempio, che il condannato benefici di un permesso premio per sostenere, ad esempio, un esame universitario, partecipare ad una particolare ricorrenza religiosa, anche se nella pratica è prevalente la fruizione del permesso finalizzato alla cura degli interessi affettivi. Sono invece richiesti dalla legge con precisione i requisiti oggettivi che sono legati a dati desumibili della sentenza di condanna, come l'entità della pena inflitta e il reato commesso, nonché i requisiti soggettivi che sono invece riconducibili a valutazioni della personalità del richiedente. Quanto ai requisiti oggettivi, l'articolo 30 ter. 4 richiede che per fruire del primo permesso premio bisogna avere espiato un determinato periodo di pena, e questo periodo di pena varia a seconda dell'entità della sanzione detentiva inflitta. Così, per i condannati alla reclusione superiore ai 4 anni è necessaria l'espiazione di almeno un quarto di pena. Mentre per i condannati per i delitti di cui all'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, la pena espiata deve essere almeno pari alla metà e comunque non oltre 10 anni. Ricordiamo però che per quanto riguarda il minorenne, anche se condannato per uno di questi delitti, vale sempre il limite ordinario. Questo perché c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale che ha escluso per i minorenni la valenza di questo limite, che opera in maniera automatica e quindi impedisce la individualizzazione del trattamento. Il condannato all'ergastolo, per ottenere il permesso premio, deve aver espiato almeno 10 anni di pena. Quindi, dalla lettura del disposto normativo, risulta che per i condannati all'arresto o alla reclusione non superiore ai 4 anni non è previsto il limite temporale di cui abbiamo parlato. Tuttavia, ciò non significa che il permesso premio sia immediatamente fruibile, perché occorre pur sempre agli operatori trattamentali che operano all'interno dell'istituto penitenziario un periodo di tempo per l'osservazione della personalità del richiedente e per la predisposizione del programma di trattamento. L'articolo 30 quater prevede significativi aggravamenti di queste frazioni di pena che abbiamo esaminato, a discapito dei condannati a cui sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall'articolo 99,4 del codice penale. Questa disposizione ha l'effetto pratico di impedire al magistrato di sorveglianza di valutare nel merito i progressi sul piano trattamentale del condannato. Da questi limiti scaturiscono ulteriori conseguenze negative per il condannato, perché i permessi premio nella prassi sono un passaggio obbligato per la fruizione delle misure alternative alla detenzione. La concessione di queste misure, infatti, presuppone la positiva sperimentazione dei permessi. In questa maniera, nel momento in cui non si riesce ad accedere ai permessi premio, ecco che anche l'accesso alle misure alternative alla detenzione viene inibito. In conclusione del discorso sui requisiti oggettivi, va ricordato che ai fini del computo del periodo di pena scontato, che è la condizione di ammissibilità dei permessi premio, si considera come scontata anche la parte di pena detratta a titolo di liberazione anticipata. A proposito invece dei requisiti soggettivi, i commi 1 e 8 dell'articolo 30 ter impongono al magistrato di sorveglianza di prendere in considerazione anzitutto la condotta intramuraria del richiedente, la quale deve risultare regolare, non solo nel senso che deve essere caratterizzata da correttezza sul piano disciplinare, ma deve essere anche indicativa del senso di responsabilità nella partecipazione alle attività trattamentali ed esprimere la volontà di intraprendere un processo di rivisitazione critica delle precedenti condotte criminose. Queste valutazioni confluiscono nella cosiddetta relazione di sintesi predisposta dall'equipe di osservazione e trattamento. Il documento viene allegato alla istanza. Ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 30 ter, comma quinto, sussiste una presunzione assoluta di irregolarità della condotta se il richiedente ha riportato condanna o è imputato per un qualsiasi delitto doloso commesso durante la detenzione. Il magistrato di sorveglianza deve inoltre verificare la mancanza di pericolosità sociale del richiedente, per la cui definizione si fa rinvio all'articolo 203, comma primo del codice penale. A tal fine, il magistrato può servirsi del certificato penale e quello dei cosiddetti carichi pendenti e chiedere all'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché alle forze di polizia, informazioni sulla situazione familiare, ambienti di vita, frequentazioni del soggetto. È chiaro che questa valutazione è molto difficile e delicata rispetto a quella inerente alla condotta carceraria, che ha più profili di oggettività. Qua invece ci si sposta sul versante della valutazione personologica e quindi aperta a margini di discrezionalità. Questo da un lato implica minore garanzie per l'interessato, laddove ci sono margini di discrezionalità, ci si distacca cioè dal principio di tassatività che comunque governa l'ambito penale, e chiaramente è difficile verificare e eventualmente censurare la valutazione dell'organo giurisdizionale. D'altro canto, questi aspetti personologici e quindi implicanti valutazioni discrezionali scaricano sul magistrato di sorveglianza una grande responsabilità. Gli si richiede quasi una sfera di cristallo, no? Un giudizio prognostico sul comportamento dell'interessato. Ora, i permessi premio nella normalità dei casi rappresentano un punto di svolta positivo del percorso trattamentale, ma in alcune occasioni, che fortunatamente sono rare ma pure esistono, questo permesso è stato sfruttato dal beneficiario per darsi alla fuga oppure commettere nuovi reati. Puntualmente questi episodi, quando sono accaduti, hanno trovato una grande eco negli organi di stampa e di comunicazione e con le conseguenti polemiche e allarme suscitato nell'opinione pubblica. Per quanto concerne la durata e le modalità esecutive, permessi premio possono essere concessi ripetutamente e per un tempo più lungo rispetto a quelli umanitari. Il singolo permesso può avere durata massima di 15 giorni, 30 per i minorenni, e complessivamente il condannato può usufruire di un massimo di 45 giorni di permesso per ogni anno di espiazione della pena. L'istanza di permesso è presentata dal condannato o dagli altri soggetti legittimati previsti dall'articolo 57. Nel decreto motivato con cui il magistrato di sorveglianza decide e lo concede, sono indicate le prescrizioni a cui il beneficiario del permesso dovrà tenersi, relative ad esempio all'itinerario da seguire, domicilio, divieto di frequentare determinati soggetti, orario di rientro. Poiché il permesso mira a responsabilizzare il condannato, la scorta armata, anche se teoricamente possibile a norma dell'articolo 30-ter, comma 6, è da considerarsi come eccezionale. Di norma, infatti, ci si limita a controlli sul rispetto delle prescrizioni compiuti dalle forze di polizia. I permessi di necessità e i permessi premio possiedono anche una disciplina comune, nonostante le differenze importanti che esistono tra gli uni e gli altri. Disciplina comune che riguarda le conseguenze del mancato rientro, il computo del periodo trascorso in permesso, che è appunto computato nella durata della pena, e la procedura di reclamo. Le conseguenze del mancato rientro del detenuto che non adduca un giustificato motivo variano in base all'entità del ritardo. Fino alle 3 ore non è prevista alcuna sanzione, dalle 3 alle 12 ore si ha una sanzione disciplinare, invece dal compimento della 12ª ora di ritardo il comportamento è punibile penalmente a titolo di evasione cosiddetta impropria. I giorni passati in permesso contano come se fossero stati trascorsi in carcere e quanto alla procedura di impugnazione, l'articolo 30 bis stabilisce la possibilità di reclamo sia da parte dell'interessato, sia da parte del difensore che da parte del pubblico ministero. Il termine per proporre impugnazione è di sole 24 ore decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. L'organo competente per il reclamo si individua in base al giudice che si è pronunciato in primo grado. Quindi la competenza sarà del tribunale di sorveglianza se il permesso è stato concesso dal magistrato di sorveglianza oppure dalla corte d'appello se la decisione è stata assunta prima del passaggio in giudicato della sentenza. Ricordiamoci però che i permessi premio sono fruibili solo dal condannato, quindi è competente il magistrato di sorveglianza e il provvedimento del magistrato di sorveglianza sarà reclamabile dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale di sorveglianza, poiché niente è specificato, deciderà nelle forme del procedimento tipico di sorveglianza, ex articolo 666-678 del codice di procedura penale. Questo perché, come ricorderete, laddove niente è specificato, il tribunale di sorveglianza di regola decide con le forme del procedimento tipico, quindi nelle forme del contraddittorio. Questo significa che il provvedimento del tribunale di sorveglianza emesso a seguito di reclamo sarà anche ricorribile per Cassazione. Analoghe ai permessi, ma destinati in esclusiva agli internati, quindi ristretti in esecuzione di una misura di sicurezza, sono le licenze disciplinate all'articolo 53 dell'ordinamento penitenziario, il quale prevede due tipologie di licenze, quelle ordinarie e quelle straordinarie. Queste ultime possono avere una durata non superiore ai 15 giorni e sono finalizzate a far fronte a gravi esigenze personali e familiari, mentre le licenze ordinarie sono finalizzate al reinserimento sociale dell'internato, che si consegue attraverso la sperimentazione della vita nella società libera. Possono essere concesse sia una volta all'anno per una durata non superiore a 30 giorni, sia nel periodo immediatamente antecedente al riesame della pericolosità ex articolo 679 codice di procedura penale, allo scopo di favorire l'esito positivo di questo giudizio. Si tratta in questo caso della cosiddetta licenza finale di esperimento. Ai sensi dell'articolo 53 bis, il tempo trascorso dall'internato in licenza è computato ad ogni effetto nella durata della misura di sicurezza custodiale. La competenza a concedere le licenze appartiene al magistrato di sorveglianza, che procede de plano con decreto motivato. La giurisprudenza, che ha riconosciuto al provvedimento sulla licenza carattere giurisdizionale, attinente all'esecuzione della misura di sicurezza, ritiene ammissibile l'appello dinanzi al Tribunale di sorveglianza, ex articolo 680 del Codice di procedura penale. Introduciamo adesso le misure alternative alla detenzione, tassello fondamentale della esecuzione penale. Si tratta di strumenti che disciplinano modi di punire alternativi al carcere e che hanno avuto una progressiva diffusione a partire dalla seconda metà del XX secolo in tutte le legislazioni nazionali. Nel nostro ordinamento sono stati recepiti dalla legge numero 354 del 1975, la legge dell'ordinamento penitenziario. All'interno di questa legge queste misure hanno rappresentato una importantissima novità. La loro introduzione però fu preceduta da una storica sentenza della Corte Costituzionale che rappresentò appunto la spinta per procedere ad una riforma del sistema penitenziario che si rimandava da tanto tempo e che serviva ad adeguare la nostra normativa al dettato costituzionale. Questa sentenza, la sentenza numero 204 del 1974, ha prodotto effetti dirompenti sul tradizionale assetto dell'esecuzione penale, da secoli imperniato sulla centralità del carcere e sui caratteri di immutabilità e fissità del trattamento sanzionatorio. I passaggi di questa sentenza vanno analizzati almeno brevemente.